cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. 340-54-5324, questo è il nostro numero di telefono per intervenire in diretta. Chi vi parla è Paolo Rossi. È una giornata importante, tra l'altro già avete sentito gli ultimi due vocali, insomma, che aprono dei temi sui quali mi piacerà anche riflettere e ragionare. In cabina di regia Yves, per me è un esordio, e quindi vediamo se le cose funzioneranno, ma non ho dubbi. Tanti ospiti, a partire naturalmente dal nostro Antonio Paolino, che ha assistito e ha presenziato, ha fatto anche domande alla conferenza stampa di Mister Allegri, che è un po' chiaramente il leitmotiv del giorno. Oggi è un giovedì strano, infatti noi di solito siamo in onda il venerdì, che tendenzialmente il giorno appunto della conferenza stampa della vigilia. Invece per tre venerdì di fila la Juventus scenderà in campo, anticiperà la concorrenza. Diciamo che questo è un po' un atto determinato dalla nostra mancata partecipazione alle coppe europee, e dà un certo tipo di, come dire, stimolo, perché comunque una Juve che domani andasse a fare il risultato pieno a Monza, come tutti ci auguriamo, significherebbe vederla in testa. Conta poco naturalmente, non ci sarebbe certamente da mettere le bandiere sui balconi, però significherebbe passare due giorni in testa nell'attesa di Napoli-Inter, tutte cose che non sono state affrontate con Massimiliano Allegri, perché il mister continua a guardare alla quinta posizione, i 9 punti di vantaggio. Però noi che siamo tifosi possiamo anche, come dire, dedicarci a questo. Ripeto, vostri vocali, vostri messaggi. Oggi ci sono veramente tanti temi nel piatto, tra i quali naturalmente anche la formazione, perché come avete già saputo, Mister Allegri ha parlato del ritorno di Danilo, di Alessandro, della situazione di Locatelli da monitorare, perché comunque accusa ancora dolore, quindi sarà la prova del campo, la prova degli ultimi allenamenti a dire qualcosa, della possibilità che Nicolò Siviglia o meno venga confermato, e anche della coppia d'attacco. Lui non ha dato ancora come certa la titolarità di Chiesa e Vlahovic. Però volevo rifarmi ai due vocali, come vi dicevo in precedenza. Mi è piaciuto molto quello relativo al dibattito sulle innovazioni regolamentari. Si sta parlando dell'espulsione a tempo, anch'io la trovo una misura particolare, insomma, che non mi entusiasma, e che tra l'altro ritengo sarebbe veramente una modifica fortissima del gioco, cioè non molto più ampia di altre che ci sono state, il passaggio indietro, appunto il nuovo regolamento relativo al fuorigioco, che è stato spesso comunque modificato nel corso del tempo, il numero delle sostituzioni, che già ad esempio è un aspetto che ha inciso particolarmente nell'ultimo periodo, da quando in seguito alla situazione del Covid venne scelto. Io trovo che l'espulsione a tempo sia davvero anche un cambiamento di strategia da parte delle squadre, perché a quel punto si potrebbe anche un po' giocare su questo, e penso che quindi determinerebbe una modifica dello spirito del gioco non banale. Non sarebbe solo una punizione, famoso cartellino arancione. Poi ho l'impressione che dopo il cartellino arancione andremo a trovare anche qualche altro colore, e non si finirebbe più. Secondo me determinerebbe un livello ancora più polemico e un calcio ancora più tecnologico, perché già adesso siamo troppo oberati dal calcio televisivo, dal fermo immagine, appunto dal centimetro. Mi è piaciuta molto la valutazione del nostro ascoltatore, insomma, per cui se hai il naso un po' più lungo rischi di finire in offside, e tutti aspetti che a me personalmente non piacciono, magari è una questione di età, però credo che chi è in campo abbia anche un po' un certo tipo di tra virgolette abitudine, e non sia il caso forse di andarla a stravolgere. Contemporaneamente mi è piaciuto anche molto l'ultimo intervento che abbiamo ascoltato del nostro ascoltatore, che parlava della partita di domani. Io, guardate, l'ho detto anche la scorsa settimana e non faccio che ribadirlo: Monza-Juve la sento, l'avverto come più importante di Juve-Inter. Ma andiamo a parlare di questo e soprattutto delle parole che ha utilizzato mister Allegri in conferenza con Antonio Paolino. Ciao Antonio! È caduto, mi hanno detto che è caduto. Quando dico che c'è un nuovo tandem oggi, io in conduzione e in regia, Yves, e bisogna fare, come dire, tutte le mosse del caso per alimentare l'intesa. Quindi io da un lato ho una scritta, Paolino c'è, dall'altro Paolino è caduto, si dice così in gergo. Andiamo naturalmente a recuperarlo. Conferenza del mister che abbiamo detto ci ha dato delle notizie, non ha modificato particolarmente naturalmente quello che è un po' il mood di questa stagione, ovvero una Juve fortemente concentrata per rientrare tra le prime quattro. Devo dire, forse il tema è ancora più comprensibile leggendo oggi un po' di calcoli che propone la stampa sportiva e non solo in relazione al danno economico che potrebbe avere il Milan, che ricordiamo è finito in Champions League perché noi siamo stati squalificati, altrimenti sul campo Stefano Pioli aveva conquistato l'anno scorso il quinto posto e non il quarto. Il Milan, appunto, che verosimilmente verrà eliminato dalla Champions League, nel senso che all'ultima giornata deve battere il Newcastle, ma non potrebbe anche non bastare perché il Paris Saint-Germain è davanti e quindi non è nel destino interamente dei rossoneri poter ambire agli ottavi di finale. Si calcola già che questo tipo di situazione determinerebbe un danno economico di 110 milioni o oltre. Questo fa ancora più capire come ormai qualificarsi per la Champions e andare avanti in Champions, e a maggior ragione per quella del prossimo anno che sarà ancora più ricca dal punto di vista economico, sia sostanzialmente una precondizione per essere una grande. Cioè è sempre più difficile poter ambire a uno statuto di big del calcio europeo, ma di conseguenza anche del calcio italiano, perché come avete visto quest'anno la nostra squalifica e i nostri mancati introiti hanno inciso fortemente sul bilancio e anche naturalmente quindi sulla possibilità di operare sul mercato. Aggiungo un altro elemento che magari tante volte trattiamo di meno, ma che è quello più importante: i giocatori vogliono giocare in Europa, vogliono giocare sul livello internazionale. Ecco, di questo oggi un po' Allegri ha parlato, nel senso che ha ricordato il sacrificio di molti giocatori. Lui ha citato ad esempio Di Perin, che quest'anno ha meno possibilità di mettersi in mostra, perché un conto è giocare 38 partite più eventualmente 5 di Coppa Italia, un altro è giocarne 38 più 5 più almeno 6 di Champions, poi magari sono 8, poi magari 10, poi 12, oppure 13 addirittura, se arrivi in finale, con tutta l'importanza naturalmente di quelle partite lì, dal punto di vista sia delle energie fisiche che nervose, ma anche degli stimoli. Andiamo dal nostro Antonio Paolino, che adesso dovrebbe esserci. Ciao Antonio!
Ci siamo, abbiamo recuperato dal freddo, dall'abbassamento della temperatura, ma la voglia di riscaldarla con una prestazione che possa non solo riscattare quella dell'anno scorso, perché ricordiamo due partite senza segnare e due sconfitte con il Monza targato Palladino, a cui chiaramente l'esperienza sulla panchina del Monza cominciò proprio contro la Juventus e con quel successo nella gara in trasferta. Poi arrivò anche a Torino e vinse. Cosa bisognerà fare di diverso? Abbiamo provato a chiederlo a Massimiliano Allegri, ma poi i temi principali, sai, quelli più caldi, quelli che portano già le previsioni, non tanto sulla Juventus, ma sul suo contratto, hanno portato l'allenatore a reagire serenamente, quasi come se la domanda sul suo futuro fosse preventivata. Così come risposta abbastanza scontata, lui ha un contratto fino al 2025, partirei da qui. Paolo, se sei d'accordo, e poi entreremo nel merito dei temi tecnici di questo match, e su quelli che sono dei numeri comunque sempre molto interessanti del Monza. L'anno scorso, così come quest'anno, anche se non c'era stato un inizio diciamo brillantissimo, ma al di là di questo, un 2025, si è stupito di tutto quello che abbiamo detto, che è stato detto, che è scritto? No, l'obiettivo di Allegri è quello di riportare la Juventus in Champions League. Poi la cosa potrebbe naturalmente allungarsi con un'esperienza magari da qualche altra parte, anticipandola addirittura alla fine di questo anno. Non si è sbilanciato su questo, non l'ha presa, non ha reagito in malo modo con le tante voci, ascoltando le tante voci o leggendo le tante voci su Antonio Conte, ma non solo, perché vi ricordo che tra i nomi che si fanno, e non sono quei nomi ipotetici, c'è anche il nome di chi magari sta già promettendo bene, facendo bene in questi anni, promettente, come Raffaele Palladino. Diciamo che io ci vedo all'orizzonte, se posso permettermi la chiusura, una Juventus consegnata, chiave in mano da Allegri, probabilmente, ma qui usciamo dai temi della conferenza stampa, magari in Champions, lo si spera vivamente per i conti della Juventus, per quello che la Juventus vorrebbe, da quello che la Juventus vorrebbe ripartire, ovvero una qualificazione che garantirebbe prestigio, non solo quello, di ritornare dove la Juventus merita, ma probabilmente anche un avvicendamento, un qualcosa che possa cambiare, lo si sente un po' nell'aria e anche nel poco stupore dell'allenatore e forse anche della società nel gestire come sempre sotto traccia questi aspetti.
Antonio, però mi ha colpito, hai giustamente fatto un riferimento, insomma, a un tema che peraltro in settimana ha fatto un po' discutere tutti, no? Cioè quello del futuro di Allegri. È chiaro che in questo momento, per certi versi, è un paradosso, perché siamo nel pieno della stagione e tra l'altro appunto Allegri ha ricordato il rapporto buono con la dirigenza, il fatto che lui abbia ancora un anno di contratto e discorsi di questo genere che ben conosciamo. Però ho trovato che, al di là della tua seconda domanda, perché oggi ne hai fatte due, l'unico giornalista che ne ha fatte due, relativa appunto a Palladino, che potrebbe essere anche una figura ipoteticamente interessante per la Juventus, ho trovato che ne mancassero due di domande relative a questo tema. Il primo, cioè il nome che tutti hanno fatto, tutti hanno scritto, ma che in conferenza non è stato pronunciato, forse quello sì avrebbe potuto determinare una reazione diversa, cioè quello di Antonio Conte, per intenderci. Cioè, giornalisti ne hanno parlato tanto di Antonio Conte. Antonio Conte ha fatto delle dichiarazioni non banali, ma oggi è stato il convitato di pietra, non se ne è parlato. E il secondo è l'idea di futuro di Allegri post-Juve, perché ad esempio Non trascurerei anche un'ipotesi di una carica diversa di Allegri all'interno della Juve. Ti ricorderai quando si parlava molto di Lippi come direttore tecnico, ad un certo punto di mister giovani? Perché non tirar fuori un'idea di questo genere? Magari oggi non avrebbe minimamente neanche abbozzato una risposta, l'avrebbe guardata, diciamo così. Però Conte e il futuro di Allegri sono due temi che in realtà non sono stati trattati bene in maniera tale da poter determinare una risposta un po' più corposa.
Hai perfettamente ragione, ribadisco un concetto che sarebbe importante cambiare anche un po' le regole di questo dialogo, perché e soprattutto sarebbe anche importante che Radio Bianconera spesso fa domande, riesce a fare, toccare i temi centrali della settimana come tanti altri colleghi. Però è anche vero che noto nella nostra categoria la capacità fuori dalle mura della Continassa di esprimere liberamente e volontariamente qualsiasi tipo di concetto. E con nomi, cognomi, situazioni, aneddoti, curiosità, interviste. Conte, tanto per essere chiaro, ha parlato a Lecce. Non vorrei sembrare che l'argomento fosse destabilizzante, che Radio Bianconera, che rappresento in questo collegamento, naturalmente potesse pensare di puntare a destabilizzare nel momento in cui, perché so come ragionano i tifosi, la Juventus ha dato filo da torcere all'Inter e quindi vedendola non annientata, ancora vicina, ispirata da una stagione aperta a qualsiasi tipo di soluzione, diciamolo chiaramente. Io ho provato, quella che tu hai definito la mia prima domanda, a capire, ma la Juventus sarebbe in grado di trottare con qualcuno magari più forte, l'Inter, l'abbiamo detto tutti, l'ha detto anche Allegri, che insegue, sarebbe portata, sarebbe un vantaggio, uno svantaggio? Beh, intanto ha fatto riferimento alla crociera e mi ha fatto sorridere, perché intendo molto bene quella che è l'andatura in crociera e invece quella che deve essere poi la finalità di una stagione. Dico che il nome di Conte bisognerebbe anche, cioè sarebbe stato anche utile che lo facesse lo stesso Allegri, però tocca ai giornalisti fare le domande, è vero, però tocca anche ai giornalisti magari che sono a conoscenza di altri aspetti. Io penso che la formazione della Juventus sia chiara nella testa dell'allenatore e poi spesso la si possa azzeccare. Ragionamenti da fare sono poi pochi, invece nel calcio non ci si inventa molto. Cosa voglio dire? Sarebbe bene poter continuare su un tema, ma vedo che non c'è la mentalità per poter aprirsi a questi temi, perché per non sembrare destabilizzanti, tolleranti, eccetera. Ma non vorrei dilungarmi su questo. Allegri si aspettava la domanda, si è evitato da parte del collega, poi sarebbe stato abbastanza invasivo, fin troppo secondo me, continuare sul nome, ma dico, sulla prima parte sono d'accordo, cominciare a ragionare su quello che può essere una possibilità. Io penso che sarebbe abbastanza assurdo avere un allenatore in scadenza senza aver parlato di rinnovo. Lui oggi non si è sbilanciato su questo. Stiamo lavorando per, io mi aspettavo, per il rinnovo, cadevano tutti i cocci dei nostri ragionamenti. Invece lasciare una Juve in buono stato di salute, economico, tecnico, magari che rivinca qualcosa, la Coppa Italia, un campionato, che magari si conquisti la Supercoppa, la Coppa per club, il Mondiale per club, sarebbero delle soddisfazioni. Io penso che nella volontà di società e allenatore eventualmente ci sarà o c'è già la volontà di cercare una soluzione che possa portare, come dici tu, anche a una possibilità che ritengo minima di un altro ruolo in società, almeno al momento la vedo prematura. Io vedo nell'ottica di questo club la volontà di dire un grazie grosso ad un allenatore come Allegri, che spero potrà essere riconosciuto il ruolo di un allenatore magari non tra i primi tre nel organizzare un certo tipo di gioco, nel lavorare per il gioco, ma nel gestire soprattutto in questa seconda fase una Juventus che è cresciuta anche come numeri di punti conquistati. E qui è stato molto molto interessante la sua riflessione finale alla prima domanda che ho fatto a nome di Radio Bianconera, quella di dire l'obiettivo è quello di migliorare. Secondo me la Juve migliora di punti nella sua seconda gestione con una squadra non sicuramente più forte delle altre due che aveva.
Questo sicuramente, però io insisto su un tema, Antonio, che mi ha colpito, no? Non tanto oggi, ma nella settimana. Cioè, la Juve adesso è in una situazione interessante dal punto di vista della classifica, perché se usiamo un livello minimo abbiamo già acquisito un vantaggio importante sulla quinta, se usiamo un livello massimo, anche giocandocela alla pari con l'Inter, siamo assolutamente con un'idea di competitività. Poi naturalmente se a Monza perdiamo, come abbiamo fatto l'anno scorso, facciamo altri ragionamenti; se a Monza vinciamo, proseguiamo con molta serenità, però siamo lì. Che senso ha oggi?
E ci credo nella prestazione
ma
di Monza.
Che senso ha, Antonio, adesso parlare del futuro di Allegri come se si prescindesse da un risultato? Perché, per intenderci, ma se Allegri vince lo scudetto, no? Cosa che io spero che tutti ci si auguri, e avrebbe ancora un anno di contratto, è qualcosa di diverso da un Allegri che finisce quarto o quinto all'interno di una stagione nella quale, tra l'altro, essendo partito bene, vorrebbe dire aver avuto un calo e quindi aver avuto qualche problema, magari oggi imprevedibile o imprevisto. E a me non sembra un dettaglio, perché stiamo parlando di un allenatore che non è proprio in scadenza, cioè in scadenza fra un anno e mezzo. ce n'è una marea di allenatori in scadenza tra 6 mesi e non gli fanno domande su questo. Come te lo spieghi?
Me lo spiego che non è in scadenza, ma il progetto è chiaramente a tempo, almeno visto da fuori. Sarebbe ben contento lui, i tifosi, noi tutti nello scudetto, ma fondamentalmente questo ripetere del riportare, dell'obiettivo di riportare la Juve in Coppa, l'anno scorso di continuare a ripetere che la Juventus in Coppa c'è arrivata di suo, senza aiuti di nessun tipo, anzi con i torti subiti da quella giustizia che ha regalato ancora una volta qualcosa a qualcun altro che non se lo meritava, come il Milan, ed è stato riconosciuto dallo stesso Milan. Ecco che l'intelligenza, la maturità di un allenatore che ha 56-57 anni, che potrebbe vedere davanti degli spiragli. Io non azzero neanche le possibilità per la nazionale, perché voglio vedere questa nazionale agli europei, come si comporterà, l'evoluzione del progetto Spalletti, la volontà magari di accendere qualche altra esperienza, magari in Arabia. Ecco, io penso che potrebbe rientrare un discorso di questo tipo a prescindere da quello che otterrà la Juventus concretamente, in caso di sconfitta, perché poi un dirigente oggi si deve mettere nelle condizioni anche di capire, potrebbe essere il massimo, potrebbe essere anche il minimo. E io ho imparato a ragionare in questi termini. Lui altrettanto, penso che siano questi i momenti, i mesi in cui con la società, con Giuntoli, con tutto quello che ci ha spiegato oggi, l'accordo, cioè la sintonia che c'è con i dirigenti, di pensare intanto a guardare sempre più dietro con lo specchietto retrovisore, sperare, pensare, e qui la non dico la sicurezza, ma sicuramente qualcosa di più rispetto al dire la Juve vincerà lo scudetto, è un po' più chiaro che quest'anno forse è alla portata sicura di questa Juve, di questa squadra, di questo allenatore, con i limiti di questa squadra, arrivare a centrare una posizione Champions. E sarebbe il modo per garantire, io il mio l'ho fatto, potevo magari fare di più, però ricordiamoci quello che è anche successo. E quindi liberare, lasciare, concordare una Juventus con un motore a posto, per poter essere rilanciata magari con un potenziamento, anche perché un potenziamento importante di squadra, anche perché il mercato dell'anno prossimo o lo fai con questo allenatore o incominci a pensare a qualcos'altro, ma diciamo che l'obiettivo di questo triennio è stato liberare, continuare a liberare, scaricare tutta la negatività che poteva esserci per alcune situazioni contrattuali, negatività di bilancio, eccetera, tecniche, di rapporti, liberare per valorizzare il proprio settore giovanile, diciamo così. Gli inserimenti sono facilmente intuibili, i nomi che si fanno, i rapporti che si fanno, ma senza spese pazze. Allora, magari sono più incerto sul nome del sostituto, ma posso credere che questa sfida, magari per Antonio Conte, o per uno che la Juve la conosce, o per chi vuole accettare una sfida importante, possa passare anche da intanto ci candidiamo, intanto la squadra faccia il suo per il bene del club. Penso che rientri un po' in quel progetto mentale che la proprietà ha in mente da un anno, da quando è stato azzerato lo scorso e ultimo CDA con la presenza e la presidenza di Andrea Agnelli.
Antonio, siamo in chiusura di primo blocco, ma ti chiedo un pronostico, non sulla partita, ma sull'utilizzo di Locatelli in campo. Secondo te parte dal primo minuto, e se no, chi è sostituto?
Per me parte dal primo minuto, scongiurato il pericolo prima, parti in un certo modo perché ha dato grande protezione alla squadra una settimana fa, rientrano Alessandro e Danilo, non partiranno dall'inizio, Locatelli sì, perché in questo momento in un campo difficile hai bisogno di una quadratura, di un'esperienza minima con un giocatore che saprà proteggere col corpetto le sue costole e dettare qualche geometria importante o spazzare via il pallone quando serve, o soprattutto dettare quei tempi che sono importanti in una Juventus che è praticamente simile a domenica scorsa. Sono convinto che non giocheranno i due attaccanti del primo tempo, Chiesa e Vlahovic, ma verrà consegnate le chiavi dell'attacco a chi è subentrato alla fine, ovvero Milik e Ken. Dal ragionamento di oggi, ma anche da alcune riflessioni che faccio su questo allenatore che sta cercando di livellare, di non mettere le gerarchie di chi ha il posto sicuramente fisso o meno, e quindi giocarsi poi la carta Chiesa soprattutto nella ripresa.
Questo è interessante, ci hai regalato un tema che sviluppiamo nel tempo che ci rimane a disposizione. Grazie Antonio, ripeto, oggi in conferenza l'unico che ha fatto due domande, quindi il vincitore del giovedì sei tu.
Ma la prossima volta non so se ne farò una.
l'importante è la media, sai che è la storia del pollo che si mangia.
Una era doverosa nei confronti di Raffaele Paladino, sai che c'è
esatto, del nostro amico Raffaele. Grazie Antonio.
Che spero che venga battuto, che spero io gli amici... spero sempre
gli amici si battono nel momento del bisogno, questa è la regola.
Esatto, questo è il momento del bisogno.
Grazie Antonio, ci si vede insieme lunedì per commentare questa partita e l'inizio della settimana.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
340-5425-324 per i vostri messaggi, i vostri vocali nella giornata di vigilia di Monza-Juventus. Domani fischio di inizio alle ore 20.45. Hanno già parlato i due allenatori, vi abbiamo già raccontato parti della conferenza stampa di Massimiliano Allegri con Antonio Paolino. Ci saranno altri ospiti per commentare il momento e le prospettive della Juventus. Ha già risposto Raffaele Palladino, vi vado a leggere qualcosa. Lui ha detto: ho esordito proprio con i bianconeri un anno fa, e ce lo ricordiamo bene perché ci batterono in maniera netta. Sono molto orgoglioso del percorso di crescita che società e giocatori hanno fatto in questo periodo di tempo. La Juventus è molto forte e mi auguro che potremo contare sul calore del nostro stadio. La differenza tra le squadre è ampia, ma il calcio sa regalare sorprese e noi vogliamo mantenere l'imbattibilità casalinga, cosa di cui ha parlato proprio Massimiliano Allegri come uno degli elementi di forza del Monza. I nostri avversari davanti al loro pubblico fanno decisamente meglio di quanto succeda fuori. Ha continuato Palladino dicendo: ho studiato i nostri avversari nella partita contro l'Inter, quest'anno la Juve è molto più solida e in salute e sarà difficile da affrontare. Ho giocato con quella maglia e conosco molto bene la mentalità della società e dello stesso Allegri, che tra l'altro ringrazio per le belle parole nei miei confronti. È stata proprio questa la chiusura della conferenza stampa del nostro mister su una domanda di Antonio Paolino. Ha fatto proprio un ritratto su Palladino, sulla forza che Monza ha proprio anche nel rapporto con il massimo dirigente, ovvero con Adriano Galliani, amico di Allegri, tanto che adesso dopo tanti anni ha rivelato darsi del tu. E poi ha parlato Allegri del fatto che insomma esiste adesso una nuova generazione di allenatori giovani molto interessanti che nel calcio italiano si stanno proponendo, e tra questi Palladino è sicuramente uno dei profili di cui sentiremo parlare nel futuro. Andiamo a sentire i vostri pareri e la vostra voce con un vocale.
Ciao Antonio, ciao Paolo, sono Rosa da Simbarico e Bovarenzi. Una domanda: se contro l'Inter ha giocato Nicolussi Caviglia dal primo minuto, anche se era in emergenza, perché non può giocare il Dizio domani contro il Monza dal primo minuto? Secondo me potrebbe fare bene. E poi su Allegri, secondo me quelle dichiarazioni sul contratto sono dichiarazioni di facciata. Ciao!
Allora, due temi, uno di cui abbiamo già parlato diffusamente con Antonio, quelle sul contratto sono dichiarazioni facciata. Non lo so, io penso che quando un allenatore ha un contratto come il suo, molto lungo e anche molto oneroso dal punto di vista economico, significa che è stato fatto per un progetto. E quindi ricordiamoci, se la Juve, o la Juve arriva a un accordo con Allegri in qualche misura e quindi si strappa quel contratto e il quarto anno non vale, Oppure io credo che Allegri, se riuscisse, come tutti ci auguriamo, come io penso sia più che possibile, a riportare la Juventus in Champions, io non trascurerei l'idea che se la voglia andare a giocare, a misurare la crescita di questa squadra. Ricordiamo che noi l'anno scorso dall'Europa siamo stati brutalmente esclusi ed è stata la prima volta nella storia di Allegri nell'eliminazione nella fase a gironi. E comunque, in ogni caso, se invece ci fosse una rottura tra la società e l'allenatore, questa rottura ti può costare anche particolarmente cara. Quindi io avrei un minimo di riserve in più a definire l'orizzonte del rapporto tra Juve e Allegri anticipato di un anno. Oltre al fatto che, come dicevo prima, i risultati non sono indifferenti, perché una Juve che arriva prima ha un certo peso, il lavoro del mister, una Juve che arriva tra le prime quattro un altro, una Juve che addirittura venisse bocciata e non riuscisse a qualificarsi per la Champions avrebbe ben altre prospettive e quindi anche ben altri elementi di valutazione relativi al nostro allenatore. Ildiz, guardate, qui non si tratta di fare, spazio ai giovani, qui si tratta di trovare una quadra della squadra che dia delle risposte. In questo momento io penso che il ruolo di Ildiz, che è quello della quinta punta, diciamo così, nelle gerarchie, difficilmente trova modo di scalare, quantomeno dal primo minuto. Poi, se in corso d'opera o se ne sente il bisogno, come già entrato una volta in occasione di Juventus-Verona, o se ne ha la possibilità, magari perché il risultato è acquisito e quindi è anche giusto far rifiatare qualcuno, però il caso di Nicolussi è un altro. Nicolussi, in un ruolo che era vacante, aveva uno spazio finalmente libero. Il discorso di Ildiz è un po' diverso. Ma andiamo a parlare di questo e di altro, della sua trasmissione, che credo che anticiperà questa sera. Poi sentiremo da lui, da Stefano Discreti. Ciao Stefano!
Buongiorno a tutti, buongiorno al popolo di Radio Bianconera.
Allora Stefano, immagino che, insomma, questa sera sarai in onda col tuo bello di notte.
No.
Non anticipi?
Domani ci sarà una versione pomeridiana, quindi sarà
benissimo.
Sarà bello di pomeriggio domani.
Bello di pomeriggio.
Che bello di notte, quindi sarò bello di pomeriggio.
Diciamo che domani fai Platini, va? Cambi fuori classe, diciamo così.
No, per tre venerdì di fila sarà.
Esatto.
Così,
I nuovi calendari
per venerdì di fila gioca alle 20:45.
I nuovi calendari ti danno questa possibilità, diciamo così. Allora Stefano, io ti chiedo subito di entrare nel vivo di quello che è un po' il tema in questo momento circolante anche alla luce della conferenza di oggi. Cioè, si parla molto del futuro di Allegri e a me suona un po' un paradosso questo, nel senso che siamo a dicembre, da domani siamo alla 14ª giornata, siamo a meno 2 dall'Inter. Cioè, a me piace pensare al presente, non a un futuro che potrebbe essere in un'ipotesi fra 6 mesi, in un'altra fra 1 anno e mezzo e potremmo andare addirittura oltre. Qual è il tuo pensiero rispetto a questo? Perché si è acceso questo dibattito proprio nel momento in cui, forse dopo l'Inter, ci sentiamo di avere un briciolo di convinzione in più per quella cosa chiamata scudetto?
Ma io credo che siano due i motivi principali. Uno chiaramente collegato ad Antonio Conte, cioè il fatto che si è riavvicinato al mondo Juve proprio in questo periodo, quindi tutte queste voci che circolano, ha fatto pace con Agnelli, è andato a trovare Montero, si è fatto rivedere nell'ambiente Juve, è tornato a vivere a Torino, sta bene, ha voglia di tornare in panchina. Poi tutti in questo momento, come succede sempre sul mercato, hanno un amico che gli ha detto che Conte vuole tornare per vincere la Champions, Conte vuole tornare perché si è lasciato male nel 2015, quindi tutti hanno l'amico che sa. Questo è il classico momento che tutti hanno l'amico che sa. Per quanto riguarda poi tutte le voci collegate, come ad esempio quelle che giravano ieri, no, del discorso anche della dirigenza, il fatto di aver rivisto Michel Platini alla festa del centenario di Agnelli chiaramente ha riportato anche quello. Hanno fatto tutti 2+2 poi con il fatto che Platini vuole prendersi tra virgolette la sua vendetta con Ceferin, e quindi in questo momento si è tornato a pagare l'aria di di diciamo di fuori campo, quando invece bisognerebbe, come giustamente facevi notare Paolo, parlare di campo, no? Però è anche vero che probabilmente Allegri la voglia di vincere e poi di andare via, secondo me c'è questa. Vincere a modo suo.
Secondo te la strategia comunicativa che Allegri ha usato quest'anno, no? Per cui non fa mai minimamente accenno allo scudetto se non in virtù di una domanda che gli si propone, mentre invece è parso evidente che in questa settimana, appunto dopo Juve-Inter, lo spogliatoio abbia fatto capire che ne parla, perché insomma se giochi nella Juve e soprattutto magari se non hai vinto mai qualcosa o se hai vinto un po' di tempo fa, lo stimolo ce l'hai e magari ti sei misurato con l'Inter, ti sei sentito alla pari e dici ma perché no coltivare questa ambizione? Ecco, questa strategia è una strategia di comodo o Allegri veramente pensa che l'obiettivo della stagione sia questo e non possa essere altro?
Io credo che sia una strategia tra virgolette furba, nel senso del dire noi lottiamo per tornare in Champions dopo anni difficili comunque per arrivare nei primi quattro posti, tutto il resto e poi tutto quello che viene dopo ho fatto un miracolo, no? È un po' come dire, cioè, diciamo che arrivare nei primi quattro è un risultato importante, fondamentale, e poi alla fine invece se faccio di più, perché lui è convinto di fare di più, io non ci credo che lui punti al quarto posto, e quindi dirà io avevo detto, sarebbe stato un grande risultato arrivare ai quarti, siamo arrivati terzi, secondi, campioni, è un miracolo proprio. Invece per me non è così, io la penso come Rabiot, nel senso, la penso come i giocatori. Io penso che questa Juve debba lottare per lo scudetto fino all'ultima giornata ed è l'obbligo lottare fino alla fine. Poi vincere o perdere nella vita, come nel calcio, non dipende da se stessi solamente, ci sono anche gli avversari, però questa Juve se la deve giocare fino alla fine, dai.
Il tuo giudizio sul merito della rosa e cioè quindi sulle nostre potenzialità è cambiato dopo queste 13 giornate? Cioè, tu prima dell'inizio del torneo dove collocavi la Juve e dove la collochi adesso? Nella griglia, diciamo.
Io la collocavo come prima anti-Inter a inizio stagione, la colloco adesso come prima anti-Inter adesso, nel senso, perché comunque sia io ritengo che il Napoli si sia indebolito con la perdita di Giuntoli, Spalletti, Kim, un po' tutto fattore sorpresa, no, dell'anno scorso, Carascheira e tutto quanto. Il Milan io già l'avevo bocciato l'estate scorsa dicendo sempre che non sono mai stato un amante del mercato in cui prendi 7-8 giocatori buoni. Io sono stato sempre un capelliano su questo, cioè meglio che ne prendi uno o due che fanno veramente la differenza e si tirano dietro anche i giovani, piuttosto che prendere 7-8 giocatori buoni, però nessuno di quei fenomenali, perché poi alla fine si gioca sempre in 11, non è che dici giochiamo in 15, in 16. Le altre squadre, chiaramente Roma, Lazio, secondo me stanno sotto la Juventus.
Stefano, tu nella tua trasmissione fai molta storia del calcio. Monza-Juve è una storia recentissima, due appuntamenti in campionato, c'era qualche precedente in Coppa Italia o in amichevole, ma insomma i due precedenti in campionato bastano e avanzano per definirli una bestia nera. È chiaro che un eventuale altro scivolone renderebbe a Monza questa partita assolutamente leggendaria dal punto di vista loro, mentre la nostra vittoria direbbe abbiamo superato un complesso e soprattutto daremo un messaggio molto forte. Che cosa c'è in ballo domani sera?
No, c'è in ballo la possibilità di mettere pressione all'Inter, quindi è importante da un punto di vista. C'è in ballo soprattutto il campionato, perché è chiaro che il Monza ha fatto, c'hai due statistiche, due partite, quindi non è che fanno tendenza. È chiaro che se perdi un'altra volta ti dicono ecco la bestia nera, 3-3. Come incroci, penso a Galliani, no? Nel senso che era tifoso della Juventus prima di conoscere Silvio Berlusconi, e penso a colui che allena il Monza, che è stato comunque un giocatore importante nella Juventus di ricostruzione, quella post-Calciopoli, che è Palladino, che aveva avuto addirittura anche forse da un punto di vista mediatico era stato anche portato abbastanza forte, quando addirittura le prime fasi quando la Juve aveva perso, purtroppo, dico io sempre, Ibrahimovic, si parlava come un potenziale erede di Ibrahimovic, forse quello l'ha bruciato un po' a Palladino.
Palladibra, ricordo qualche soprannome di questo tipo. Tu che immagine hai di Palladino? Cioè, se tu dovessi sintetizzare una carriera in una foto di Palladino, cosa scegli?
Palladino è stato sicuramente un buon giocatore. Quindi il suo rapporto con la Juventus è un giocatore di comunque sia sicuramente un grande professionista, sempre solare, allegro, un buon panchinaro, dai, come ce ne sono stati tanti nella storia della Juventus. Da allenatore mi piace molto il suo stile, invece. Da allenatore ha molto lo stile juventino, secondo me.
Sì, infatti questo devo dire che colpisce molto. E credo che la sua squadra stia facendo molto bene, perché poi ricordiamo che l'anno scorso ereditò un Monza in difficoltà notevoli e di neopromosse che retrocedono al primo anno, ne è piena appunto la storia della nostra Serie A, e lui è stato bravissimo addirittura a portarla al centro classifica. Mi dici che cos'è l'elemento di maggior ottimismo adesso che hai in relazione alla Juve, e qual è invece l'elemento che più ti preoccupa per il nostro mese di dicembre, in cui insomma andremo a finire un girone d'andata? Oggi Allegri ha ricordato, su 6 partite ce ne sono 4 in trasferta, insomma è un percorso ancora duro prima di solidificare una nostra credibilità ad altissimi livelli.
Ma sicuramente come positività è questa ritrovata, ormai è una certezza, ritrovata stabilità difensiva, quindi cioè, che deve succedere proprio un errore di reparto, come è successo con l'Inter, per subire un gol, altrimenti la Juve ha una solidità difensiva devastante in questa fase. Come dubbio, ho ancora il dubbio, quando devi ribaltare una partita, o comunque quando non si sblocca, vedo ancora grande difficoltà nel creare occasioni da gol. Questo è il più grande dubbio. Però io credo che ormai Allegri abbia impostato la Juventus su questa strada, cioè lui voglia vincere a modo suo, cioè quindi tirando anche con un tiro a partita, ma non subendo praticamente gol.
Da questo punto di vista, tu vedi Chiesa e Vlahovic domani come titolari, un po' per lo statuto e un po' per quello che hanno fatto vedere Juve-Inter, o ad esempio Antonio Paolino ci ha detto in collegamento di avere un'impressione radicalmente diversa, opposta, cioè secondo lui giocano Ken e Milik perché Allegri non vuole ancora stabilire una gerarchia tra gli attaccanti. Qual è la tua opinione?
Magari alla fine, come succede sempre, la soluzione sarà nel mezzo, giocherà uno tra Ken e Milik e uno tra Chiesa e Vlahovic, no? Nel senso, cambiarli tutti e due potrebbe essere un po' rivoluzionario, soprattutto se poi dopo la partita non dovesse andare nel migliore dei modi. Quindi magari far passare il messaggio, un po' di turnover, ne cambio uno, anche perché loro stanno abbastanza in forma, anche Ken e Milik, quindi ci può stare secondo me.
Ma tu cos'è, che opzione sceglieresti per i tuoi gusti domani?
Io sceglierei sempre Vlahovic e Chiesa, anzi se fosse per me magari mi creerei il dubbio di dire Vlahovic e Chiesa più Milik o Ken, cioè al massimo inserirei uno tra Milik e Ken in più a Vlahovic e Chiesa, ma quindi, non in
quindi meno. Un modulo diverso.
Sì, vabbè. Un modulo magari più offensivo, più propositivo, ma ne dubito con questa lettera.
Beh, io ne sono certo, più che dubitarne, però ti chiedo, nel caso, cosa potrebbe far cambiare idea ad Allegri? Cioè, che tipo di alchimia può andare a determinare che se io un 4-3-3, un 4-2-3-1, qualcosa di diverso?
In questo momento, secondo me, solamente il risultato della partita in corsa, quindi sulla gara in corsa. In futuro forse qualche movimento sul mercato. Ad oggi non vedo possibilità di cambiare il modulo.
Allora, ti vado a leggere un messaggio di un nostro ascoltatore, ti chiedo di commentarlo. Fa riferimento, credo, a Mario Draghi, non lo cita esplicitamente, per cui non dico neanche come l'ha definito, però deve dire qualcosa di noi come tanti altri. Insomma è una settimana nel quale si sono espressi sulla Juve le massime cariche dello Stato, che poi naturalmente dicono è stata una battuta, appunto Mario Draghi che è stato il premier fino a poco tempo fa, ma insomma come vivi tu anche da tifoso che sta in un'altra città nella quale non è che siamo proprio particolarmente amati, questo clima per cui si parla sempre di noi, ma anche quando non siamo al centro del calcio italiano oggettivamente, no? Perché questa è la settimana in cui probabilmente il tema vero era le quattro squadre in Europa in Champions League e cose di questo tipo. Noi però siamo sempre un po' al centro dei pensieri di tutti. Come la vivi questa situazione?
Guarda Paolo, per chiudere il nostro collegamento ti dico che sicuramente Mario Draghi è legato ad un episodio che ci ha visto anche protagonisti insieme, sì. No? Nel senso lui è tifoso della Roma, quindi dice non posso nominare, andavo in curva, tutto quanto. Lui chiaramente è rimasto scottato dal gol di Turone, Paolo.
Ma quindi tu Mario Draghi in curva te lo vedi? Io non ci credo. Dai,
lo so.
Non ci credo, ma non scherziamo. Non ho mai visto in curva sventolare una cravatta, non ci posso credere.
Però lui è rimasto sicuramente scottato dal gol di Turone. Tu c'eri quel giorno allo stadio e quindi lo sai bene. Così come per quanto riguarda la Russia è rimasto scottato dal fallo di Ronaldo. Quindi sì, hanno sempre un trauma, no? Hanno sempre un trauma, quindi...
Ci sono però traumi che insomma non se ne vanno via, quando, questo è il concetto.
Quando vinci tanto è normale che le avversarie sono legate a degli episodi traumatici, ma perché hai perso. Quindi è un po' come se la Juve probabilmente potrebbe succedere anche alla nostra tifoseria se ci confrontassimo sempre con le squadre estere, no? Con quelle maledetta finale di Champions. Per noi quello è l'incubo, per loro è la Juve in Italia, ma soprattutto perché quest'anno, come ripetevo sempre e faccio riferimento, cioè, le due milanesi stanno cercando di lottare in tutti i modi per vincere la seconda stella, no? La Juve la seconda stella l'ha vinta nell'82, Paolo.
Eravamo minorenni.
Quindi, quante generazioni sono passate nel frattempo? Cioè, stiamo parlando di un altro mondo. Cioè, quello che vogliono ottenere loro, la Juve l'ha ottenuto 40 anni fa. Capito? E questo è il vero problema.
Sì, sì, concordo.
Li abbiamo segnati tutti.
Hai fatto bene a dare questa lettura più profonda tra la psicanalisi e la storia. Stefano, allora ribadiamo l'orario d'inizio domani della tua trasmissione.
17 alle 19:30 andrò in diretta con Vincenzo Marangio, quindi sarà un mix domani. Dai, domani sarà un mix proprio di appuntamenti. Anticiperà la trasmissione Vincenzo, anticiperò io, quindi sarà un po' stare insieme, dai.
Dai, un ottimo modo per passare le ore in attesa di Monza-Juve, che è una partita che vogliamo assolutamente vincere. Grazie Stefano, buona giornata.
Grazie Paolo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Allora, io ritorno anche con qualche altro messaggio, che ringrazio chi l'ha mandato, proprio perché gli avevo chiesti. Allora, parto da questo che non credo sia affermato. Io non riesco anche solo a pensare come Allegri possa essere collocato in un ruolo diverso dall'allenatore. Fa riferimento a quello che ho chiesto a Antonio Paolino, cioè l'idea che Allegri possa anche diventare magari, chissà, un direttore tecnico, che è una figura che in Italia c'è relativamente rispetto agli ex allenatori, ma che uno come Allegri potrebbe anche avere la competenza. Mi ha colpito oggi il fatto che abbia fatto una serie di battute su quanto lui tenga al rapporto tra prima squadra e settore giovanile, quindi next gen e altro. Visto che un allenatore del suo livello, male che vada, avrebbe un contratto da 6 milioni e oltre, quando un dirigente ne prende bene, che gli vada non oltre i 2. Sì, possibile. Io ho tirato fuori questa ipotesi non perché abbia delle notizie, ci mancherebbe, o perché la prefiguri. Io ritengo che Allegri voglia completare un percorso, questo ne sono abbastanza certo. Cioè, non penso che uno come lui, al quale e la proprietà ha affidato 4 anni, per forza di cose debba decidere di andarsene via dopo 3. E non mi sembra neanche un allenatore particolarmente preoccupato o condizionato dall'eventualità di iniziare un'annata, quella prossima, in scadenza. Anche perché ormai, secondo me, ed è qui l'ulteriore tema, con le sirene dell'Arabia e con la quasi certezza che i grandi allenatori possano andare lì perché una richiesta arriverà, non rischi di passare periodi troppo lunghi senza lavorare. Poi ricordo anche il fatto che Allegri per 2 anni non ha lavorato, quindi non mi sembra da questo punto di vista un allenatore che abbia, avendo già vinto tanto, che abbia questa come dire, urgenza nel dover avere la sicurezza di avere un percorso di lunga durata. Quindi io non sono così certo, a differenza ad esempio di quello che dice Antonio Paolino, che dopo 3 anni ci saluteremo con Allegri. Vedremo, naturalmente, anche se è molto più interessante capire qual è l'esito della partita di domani.
Cose di calcio.
340-5425-324 per interagire con noi, con Cose di Calcio. Avremo ancora voci di ospiti per raccontare questa giornata di vigilia di Monza-Juventus. Io vado a leggere anche un po' di vostri messaggi. Stiamo ragionando molto, alla luce anche di quello che è stato detto in conferenza stampa sul futuro di mister Allegri, che ha detto: con la nuova dirigenza stiamo andando molto d'accordo e stiamo lavorando per avere un futuro non solo immediato ma nei prossimi anni. Quindi Stefano da Bergamo ci dice: ergo, non lascerà mai la società di sua iniziativa, anzi punta al rinnovo, e aggiunge un ma. Beh, io aggiungo, se tu lavori in una società come la Juventus, hai 4 anni di contratto e sei un allenatore ambizioso, ci mancherebbe altro che tu non voglia rimanere. Poi è la società che deve prendere le sue decisioni, però meglio avere un allenatore carico che ha l'ambizione di fare la storia, perché questo sarebbe poi, perché Allegri insomma adesso è all'ottavo anno spezzettato naturalmente di avventura con la Juve, e quindi io mi auguro che Allegri abbia queste motivazioni. Mi preoccuperei molto se avesse un allenatore che a 1 anno e mezzo dalla fine del contratto fosse molto preoccupato sul suo futuro. Del resto lui sta dando dei messaggi molto chiari, sono più i media che stanno costruendo un'ipotesi di successione anche in tempi brevi. Ci scrive Claudio: ve lo vedete un Conte allenare una Juventus campione d'Italia, dove avrebbe solo da perderci, visto che non è possibile migliorare quel risultato almeno in Italia? Sì, questa volta sì, perché è vero che Conte è un grande ricostruttore, e ricordiamo tutti come appunto nel suo primo anno alla Juventus parlasse praticamente ad ogni conferenza del fatto che noi arrivavamo da 2 settimi posti, però da quel punto lì ne è passata di acqua sotto i ponti, sia per la Juventus sia per la Juventus di Conte, i 3 scudetti, per cui questo ricordo sarebbe molto vivo in tutti, sia per Antonio Conte, che ha fatto tante altre esperienze. Per cui in questo momento io credo che Antonio Conte, se ha realmente voglia di rientrare in gioco nella Juventus, gli andrebbe bene qualsiasi cosa, e migliorare in Italia si può, perché come ha sempre detto lui, che ce l'ha un po' insegnato, e ricordiamo è stato il primo allenatore dal dopoguerra in poi a vincere 3 volte con noi lo scudetto di fila, e rivincere è molto difficile. E quindi, oltre al fatto che ci sarebbe naturalmente la Champions League, la crescita in Europa, e non è banale questo, però anche rivincere in Italia sarebbe molto difficile, quindi io non vedo come elemento di ostacolo un titolo quest'anno, uno scudetto quest'anno, come elemento di ostacolo per Antonio Conte. Non deve essere a pezzi la Juve perché lui abbia voglia di ricostruirla. Penso che ormai quel tipo di percorso sia lontano, e che sono passati appunto tanti anni, e all'epoca Antonio Conte di fatto con la Juve era la prima vera esperienza che faceva con la Big, quindi era normale che scegliesse un certo tipo di approccio. Adesso il nostro status è un altro, ma anche e soprattutto il suo. Andiamo a sentire un vocale.
Buongiorno Paolo, io sono Nicola, ti ascolto sempre con piacere da tantissimi anni. Non mi piace parlare di tecnica perché non sono un allenatore, ma vorrei fare delle precisazioni. La preparazione tecnica di Allegri negli anni passati era basata sulla Champions League, dove si fa una preparazione ad hoc, si allungano i tempi, mentre quest'anno questa preparazione non c'è. Quindi Allegri ha potuto preparare la squadra tecnicamente, atleticamente, va bene, partendo con questo tipo di ritmi. È chiaro, fatto salvo anche la qualità tecnica di tutta la Juventus, dico di tutta, perché con i giovani bisogna avere pazienza. Qua Vlahovic ha 23 anni, tutti hanno un'età, credo che la Juventus abbia un'età media intorno ai 24-25 anni, quindi o qualcosa in più, non lo so, però.
Allora, intanto grazie Nicola. Sì, certo, la Juve quest'anno, col fatto di non avere gli impegni in Europa, ha organizzato il lavoro diversamente. Allegri, ma di questo io non avevo francamente dubbi, non ha puntato a una partenza folgorante dal punto di vista ritmico. Da questo, sotto questo profilo, ci ha un po', tra virgolette, ingannato l'inizio con l'Udinese o la partita con la Lazio. Oggi l'ha detto Allegri, il campionato ha bisogno di una velocità di crociera, e io credo che Allegri si sia molto preoccupato dopo la disfatta col Sassuolo, cioè che abbia pensato che potessero riemergere i vizi degli anni scorsi, e abbia, come sempre fa, ed è questo secondo me un merito, non un difetto, fatto un'operazione di realismo, cioè fa fare alla squadra quello che lui ritiene che la squadra possa fare. E lo sta facendo, e quindi da questo punto di vista vediamo una Juve molto solida, una Juve che incassa pochi gol, una Juve che concede pochissimo. C'è questa statistica nella quale si dice che la Juve in area di rigore concede pochi tiri come quasi nessuno in Europa, si prende pochi rischi, concede naturalmente anche poco spettacolo, tante volte il nostro possesso è più conservativo o più soprattutto arretrato, e tutti questi difetti che noi conosciamo, ma che per Allegri non sono tali se stanno dentro una condotta di gara che ti porta alla vittoria. Io credo che questo sia il primo step. Poi lui è il primo, anche oggi ne ha parlato, che sa che la squadra debba o possa segnare di più. Però è 2 anni che noi abbiamo questo tipo di percorso, quindi io non mi aspetto chissà quale modifica. Mi aspetto una squadra che prosegua su questo versante e che magari riesca, soprattutto con le piccole, vedi la gara col Verona, vedi la gara con Lecce, a vincere con più facilità. Questo sarebbe secondo me il vero salto di qualità. Ma guardate che la gara di domani sera è una gara molto importante, non perché Monza sia una piccola, ma perché Monza è non solo il luogo nel quale noi l'anno scorso abbiamo fatto una delle più brutte partite, ma perché sono quelle partite nelle quali è facile che ti vai a innervosire, perché è difficile che tu riesca a dimostrare la superiorità senza soffrire. E questa squadra sa soffrire quando viene molto attaccata, ma io non sono così convinto che domani Monza ci attaccherà come fanno certe big. Atalanta, per intenderci, dove abbiamo veramente patito le pene dell'inferno nel secondo tempo. Quindi è una gara che bisogna saper interpretare nelle diverse situazioni e nelle diverse fasi. E andremo a vedere questo. Claudio da Bergamo mi chiede se in Italia è impossibile vedere Allegri come è stato Ferguson al Manchester, e poi aggiunge: io vedo Conte come Lukaku, Juve solo Juve e poi va a Roma. E questa è una bella osservazione, può essere, ma ripeto, a dicembre mi sembra tutto veramente fortemente prematuro. Per essere più espliciti, ma adesso mi sembra che di panchine potenzialmente liberabili e importanti ce ne siano altre, in mina su tutte, insomma, e chissà che magari una sfida, appunto, quello che diceva prima il nostro spettatore, il nostro ascoltatore, però appunto Conte gli piace ripartire dalle macerie, magari fra 3 mesi le macerie, o anche prima, sono a Milano, in una sponda importante che avrebbe bisogno di un allenatore del tipo Antonio Conte. Antonio Conte quella sfida l'ha già fatta con l'Inter, e guardate, uno come lui, l'idea di aver allenato magari Juve, Inter e Milan, cioè le tre grandi del calcio italiano, potrebbe anche essere per lui stimolante. Quindi insomma vedremo, mi sembra veramente un po' prematuro il discorso, e appunto in questo momento io credo che Allegri sia molto sereno nella sua posizione, perché il lavoro sta procedendo bene, mentre altrove, pensate alla Lazio con gli sali scendi in campionato e però contemporaneamente la grande capacità in Europa di andare avanti, la Roma in cui Mourinho fa intendere che non è soddisfatto del rapporto con la proprietà, insomma di panchine traballanti nel prossimo futuro ce ne sono tante. Insomma, andiamo a parlare di Monza Juve, dei temi del momento, con Massimo Pavan. Ciao Massimo.
Ciao.
Ti sento?
Sì.
Ecco, sì.
Io ti sento bene, sì.
Perfetto,
ciao.
Perfetto Massimo. Allora, hai anche tu ascoltato la conferenza di Mister Allegri. Mi dici qual è secondo te il titolo delle parole di oggi?
Ma io direi che è un Allegri rampa di lancio, nel senso che è un Allegri che è carico per la partita che ci sarà chiaramente domani con il Monza, ma anche che ha attenzione assolutamente di continuare la sua avventura in bianconero almeno fino alla scadenza del contratto. Quindi diciamo, ha un po' smentito le voci che sono circolate in questi giorni.
Ti ha stupito il fatto che queste voci appunto siano uscite proprio questa settimana, cioè quando forse, non dico che ci siamo staccati il biglietto per ambire a qualcosa di più importante, ma comunque la dico diversamente, c'è un presente talmente tanto appassionante. Voglio ricordare che la Juve ha messo in vendita dei mini abbonamenti che sono stati sono andati a ruba, quindi in questo momento il focus del nostro, anche del nostro popolo, quindi della nostra tifoseria è molto più legato all'immediato piuttosto che al futuro. Anche solo due mesi fa secondo me non era così. Perché c'è questo dibattito sul futuro? Siamo tra virgolette incontentabili? C'è qualcosa di vero in queste fughe di notizie, nell'endorsement di Antonio Conte? Che cosa c'è?
Io credo che ci sia un po' di tutto. C'è sicuramente un po' anche di soddisfazione da parte di qualcuno, a parte del gioco, anche perché i risultati, vedendo anche il potenziale della squadra, gli infortuni che ci sono stati sono buoni. Poi alla fine ovviamente sono sbagliato solo la partita contro Sassuolo fino adesso, poi chiaramente ha avuto delle partite magari più fortunate, altre meno, però anche quella che ha sbagliato con Sassuolo, poi c'erano stati un po' di episodi poco fortunati anche nella partita stessa, ma sì, io credo quello più che altro. Il gioco chiaramente non è spettacolare, però i risultati ci sono, e quindi mi sembra giusto che al momento bisogna valutare quello. C'è un grande lavoro che viene fatto anche con i giovani, quindi ci sia grande sintonia tra la società e l'allenatore.
Che cosa esce fuori dalla partita con l'Inter in relazione a domani? Mi voglio spiegare meglio. Insomma, oggi Allegri ha detto: ma noi domani dobbiamo fare una partita a prescindere da quello che abbiamo dimostrato con l'Inter, indipendentemente da quello che è successo nell'ultima giornata. Cioè Allegri vuole evidentemente anche un po' circoscrivere il significato di una gara che ha avuto poi un andamento tutto sommato tranquillo, no? Molto meno appassionante di quello che immaginavamo, e vuole far rientrare Monza Juve in un percorso che lui ha definito fatto di 13 partite. Ma secondo te Juve-Inter ha cambiato qualcosa nella nostra percezione interna o assolutamente no? È stato un passaggio, diciamo, indolore e anche indifferente rispetto alla nostra crescita?
Ma io credo che è stata comunque una buona partita, giocata quasi alla pari, no? Forse alla pari. Quindi, però anche l'anno scorso sono andato nelle partite contro l'Inter, l'ha giocato alla pari, quindi è una conferma che anche in una situazione di difficoltà la Juventus c'è, contro un Inter che è molto migliorata rispetto all'anno scorso, è una rosa più completa. E poi da qui a fine anno capiremo se la Juventus può competere. Cioè, l'importante è rimanere in scia, credo, rimanere a due punti fino alla fine del girone d'andata. poi il girone di ritorno magari anche con qualche giocatore in più che può arrivare dal mercato soprattutto a centrocampo, puoi andare a fare un ragionamento diverso. Quindi io penso che sia quello l'obiettivo e quello che bisogna fare.
Massimo, ritieni che la Juve vista per adesso abbia bisogno di che tipo di profilo nel mercato di gennaio? Cioè, tutti parliamo del centrocampista, però Allegri nell'ultima conferenza, non quella di oggi ma quella precedente, forse proprio dopo Juve-Inter, ha detto ma no, ma a me di gennaio non mi interessa, anche perché poi sappiamo che quelli che arrivano devono essere inseriti, ci si mette un po' di tempo. Invece credo che nella tifoseria ci sia l'aspettativa dell'acquisto che dà un po' la spallata. Se tu dovessi fare un nome, anche sul, come dire, su un tuo legittimo gusto, chi vorresti alla Juve?
Allora, è difficile andare a fare la combinazione tra il gusto e la disponibilità economica, credo che sia quello. Cioè, perché poi se spariamo dei nomi che poi sono...
Certo, Bellingham non si può prendere, tanto per essere chiari.
No, potrei dire anche che Kefren Trump, però costa 40-50 milioni, quindi difficilmente arriverà. Il problema è, io penso che Kefren Trump sarà il giocatore perfetto per età, capacità e anche prospettiva, comunque è un giovane di 22-23 anni che ha possibilità, anche se paghi tanto, di rivendere. Io dico quelli che escluderei vari Paul, tutti i giocatori che sono sulla 28-30 anni e che costano 30 milioni di euro, quindi quelli li escluderei. Berardi, tutta la compagnia che costa 30 milioni, e quelli non mi sembrano gli acquisti mirati al futuro ma fini a se stessi, quindi escluderei queste tipologie di profili. Escluderei anche giocatori tipo Bernardeschi, Douglas Costa, che sono stati accostati nei mesi scorsi, a meno che non siano disponibili a pagare loro per venire a giocare alla Juventus, cosa che escludo, e andrei su profili un po' diversi, cioè nel senso sia il giocatore pronto ma anche il giocatore comunque che ci sta bene in questo contesto, perché poi devi andare anche a fare i conti con quelle che sono le disponibilità economiche, che sappiamo non sono infinite, quindi ho dei giocatori in prestito, però il giocatore in prestito è sempre un po' anche lì fine a se stesso, e mi riferisco per esempio a Fabian Gomez o a Kevin Phillips o a profili di questo tipo, oppure dei giocatori giovani che possono andare in prestito con diritto di riscatto.
Ma se non ti stupirebbe che se la Juve non agisse per nulla e in qualche maniera la strada fosse cercare di promuovere giovani che sono già in prima squadra ma che ancora non hanno avuto grande spazio, cioè una sorta di come dire, nuova benzina, no? Quindi Lin Junior, quindi Ildiz, quindi Huizen, cioè i giocatori di cui tutti parliamo bene, tutti abbiamo la percezione che possono fare cose importanti, ma ancora non li abbiamo visti compiutamente, chi più chi meno. Ti stupirebbe se appunto fosse una scelta di questo genere quella di gennaio?
Ma sicuramente può essere un'idea, però poi bisogna vedere quanto riescono a fare la differenza. Penso ha bisogno anche dei campi che siano affidabili, abbiamo visto, no? Le difficoltà, non è sufficiente, però ha avuto Nicolussi Caviglia e tutto l'Inter. Ci vogliono dei giocatori pronti, cioè la differenza è che l'Inter toglie Barella, mette Frattesi, l'Inter toglie Di Marco, mette Quadrado, l'Inter toglie Dumfries e ne mette tutto lo stesso valore, quindi a Carlos Augusto, quindi la differenza è lì, è semplicemente questa, il fatto che una volta avevi come cambi, avevi quando c'erano anche lo stesso Ronaldo e Dybala, avevi la sua attaccante era Higuain, poi c'era Douglas Costa, poi c'era anche lo stesso Bernardeschi, comunque erano giocatori iper pagati, adesso la famiglia è un po' più povera, hai chiaramente Milik e Ken che sono comunque due buoni attaccanti, però il centrocampo hai Miretti e hai poco altro, quindi è sicuramente la necessità, cioè di inserire dei giocatori che in cambio ti possono fare la differenza. Poi se Ildiz fa il Del Piero di una volta, venga, però non so se ha capacità ancora, non dobbiamo ancora vedere, l'abbiamo visto bene in nazionale con la Turchia contro la Germania, però da qui a fare dei voli pindarici starei molto calmo.
Vado un attimo fuori tema, ma me l'hai suggerito tu con un pezzo che pubblica bianconeranews.it, cioè Ad un anno dal via, hai scritto, i criteri per partecipare al mondiale per club restano ignoti. Ti lascio volentieri questo tema, perché esattamente come la formula della nuova Champions io non ho capito ancora nulla. Se tu hai qualche elemento di qualche criterio da chiarirci, che tra l'altro di una manifestazione che dovrebbe diventare fondamentale, importante, perché insomma un mondiale per club uno lo pensa come una cosa particolarmente accattivante. Ecco, il fatto che ancora non si sia capito come verrà organizzato e qual è il criterio d'accesso mi sembra un ulteriore autogol del calcio internazionale. Che idea ti sei fatto?
No, mi sono fatto l'idea che più che raccontare qualche tema delle ultime partecipazioni in Champions League, e quindi molto dipenderà, l'Inter sicuramente andrà, molto dipenderà dai risultati di Milan e Napoli, però non si è capito ancora questi risultati quanto conteranno, quindi qual è il coefficiente che permette di discriminare se giocano praticamente in tre, Juventus, in Napoli e Milan, quindi tra virgolette la Juventus dovrebbe sperare che Milan non facesse il risultato con Newcastle o comunque che non passasse il turno, e poi lo stesso, cioè, anche per il, con, poi l'eventuale passaggio del turno del Napoli, che non è scontato che non andasse a vincere molte partite nel prossimo turno di eliminazione diretta. Quindi penso che questo è quello che deve sperare la Juventus se vuole partecipare a questa competizione.
Massimo, ultima domanda, e chiudiamo tornando appunto a Monza Juve. Mi dici qual è il giocatore che domani osserverai con più curiosità e anche con più speranza che in qualche maniera riesca a darci contributo decisivo per arrivare ai tre punti?
Ma allora, domani direi che è la partita della Chiesa per la Juve, e per il Monza deve stare attenti a Colpani.
Che è un giocatore che chi ha comprato a Fantacalcio certamente ha fatto un affare, diciamo così, perché sta segnando molto e diventerà un obiettivo di mercato, credo, di...
Poi anche a Ciurri, insomma, sono giocatori l'anno scorso sono stati molto fastidiosi. Quindi,
sì.
Poi considerando l'anno scorso ne ha perso 2-2 la Juventus, però io la prima non la conto, perché la prima sappiamo tutti, anche la seconda, perché la prima è arrivata dopo la partita con la Salernitana, con mezza squadra fuori, l'espulsione di Di Maria, quindi la seconda è arrivata dopo la penalizzazione, quindi io spero che sia la partita normale domani, senza episodi strani, insomma, abbiamo già visti abbastanza.
Sì, speriamo che sia una partita da Juve e non da Juve dell'anno scorso.
Anche
con tutto quello che
è la prima volta che la Juventus può stare prima in classifica per tre giorni,
e sarebbe comunque una forma di piacere che non abbiamo più praticato da un po' di tempo, insomma, e quindi non ci dispiacerebbe. Grazie Massimo, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, andiamo ancora, intanto arrivano delle valutazioni. Non possiamo comprare, ma possiamo far giocare Asa, ci scrive Maurizio. Io, guardate, la penso esattamente come diceva Massimo, è vero che anche altri hanno aggiunto. Io credo che i giovani vadano messi con criterio, che non vuol dire non metterli, perché tante volte quando si fanno questi discorsi si è timidi. Io penso che se un giovane merita, intanto un allenatore se ne accorge in allenamento. Adesso facciamo subito un riferimento molto chiaro e molto esplicito. Avete presente Paul Pogba? Paul Pogba arrivò alla Juve, in una Juve che aveva anche già vinto lo scudetto, in un centrocampo in cui c'erano Pirlo, Marchisio, Vidal, e Pogba si prese il posto subito, insomma, ci mise molto poco, e quindi io credo che se un giovane vale, in allenamento lo si vede, riesce a scalare le gerarchie per rimanere all'attualità. L'abbiamo visto l'altro giorno, Nicolussi Caviglia, che purtroppo non ha avuto molte possibilità di mettersi in evidenza prima, però di fronte a una responsabilità importante come quella di Juve-Inter, che ti tocca, perché se giochi nella Juve, tu puoi giocare Juve-Inter, non è che... ed è quello il tipo di garanzia che tu devi fornire, ha fatto una prestazione sufficiente, che però ha fatto capire perché Allegri continui a preferirgli Locatelli, se Locatelli sta bene, continui a dargli poco spazio, ma contemporaneamente ha fatto capire che nel caso di bisogno Nicolussi Caviglia è un giocatore affidabile, quantomeno il suo compito riesce a svolgerlo. E domani, da questo punto di vista, sarà interessante capirlo, perché oggi Allegri ha lasciato un po' le porte aperte, ha detto Locatelli non sta ancora benissimo, bisogna capire se avrà dolore. Nicolussi ha giocato, ma non è detto che giochi ancora. Casomai mi invento qualche cos'altro. Su quel casomai, naturalmente, possiamo anche riflettere.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
340 5425 324 per intervenire in questa ultima mezz'ora o poco meno di trasmissione, poi spazio a chi verrà dopo. Io vi pongo una domanda, cioè che Juve vi aspettate domani, insomma, se è una Juve più coraggiosa, una Juve sempre molto attenta difensivamente e segnatamente, che coppia d'attacco vi aspettate alla luce del fatto che certamente Chiesa e Vlahovic hanno funzionato bene con l'Inter, soprattutto perché il gol è arrivato da una loro combinazione, e però oggi Allegri in conferenza non ha certificato del tutto la loro titolarità e ha parlato anche di come Milik e Ken stiano bene nella stessa maniera, e quindi vedremo quali saranno le scelte. Mi arriva un'interessante domanda da Claudio da Torino, una di quelle per le quali forse non basterebbe neanche una trasmissione, ma che voglio comunque citare e accennarne una risposta. Per quale motivo all'estero i giovani esordiscono a 19-20 anni, mentre a noi 23-24? Guardate, appunto, è una questione molto complessa. Io provo a sottolineare due aspetti. Intanto uno è la filosofia, la cultura che c'è nelle squadre europee, segnatamente nel calcio francese, rispetto alle nostre. Cioè, è un calcio fisico, un calcio dinamico, un calcio che accompagna questo maggiore movimento al coraggio. Per certi versi persino ancora un calcio di strada, cosa che da noi non è più. E quindi, se sono queste le qualità che ti vengono richieste, i giovani hanno per forza spazio. Da noi è un calcio tattico. Il calcio tattico è un calcio che acquisisci. Non lo acquisisci a 15 anni. Sarebbe colmo. Calcio tattico, o ce l'hai nelle corde, Andrea Pirlo, che era Andrea Pirlo da quel che mi hanno raccontato già a 13 anni, oppure lo impari, e lo impari nel tempo, e il tempo ti porta ad avere allenatori diversi, ognuno di questi ti dà qualcosa di diverso a sua volta sulla tattica. Quindi un calcio più pensato come il nostro è come dover fare degli studi. Un calcio più fisico mette ovviamente in prima fila chi fisicamente sta meglio, e i giovani per certi versi, poi naturalmente c'è anche la costruzione del fisico, però per certi versi questo, su questo sono favoriti. Il secondo aspetto, e anche qui penso alla Francia, ad esempio alla quantità di ragazzi immigrati di seconda generazione che sono molto inseriti e che riempiono i vivai delle squadre. In Italia su questo siamo ancora molto indietro. E però di quella benzina ce n'è assolutamente bisogno, e io credo che anche questo sia un aspetto fondamentale. Il terzo aspetto, se volete, non so se vale davvero, ma comunque se ne è parlato, è che in Italia sui giovani poi basta che uno faccia mezza partita e si fanno dei castelli e non li si lascia più stare, e così ti trovi dei 17enni che fanno 3 partite in Serie A, vengono trattati già come delle star, si sentono delle star, pretendono comportamenti di un certo genere e si perdono magari fatalmente. Sarebbe interessante fare una storia dei calciatori promettenti che il campionato italiano ha proposto in questi anni e poi si sono un po' perduti. Comunque il lavoro da questo punto di vista che fa la Juventus è un lavoro molto interessante, che non è detto che produrrà grandissimi talenti, ma io credo che abbia inaugurato una strada, questo sì, sicuramente, e penso che i frutti di anno in anno saranno maggiori, e lo stiamo vedendo perché la Juve un po' di giocatori giovani li propone in Serie A, e ormai ci stiamo abituando, e non è più l'esordiente, adesso ci stiamo anche abituando a vederli con una certa maggiore continuità di utilizzo. Aggiungo una cosa, quella che ci ha raccontato, chi di voi era presente all'ascolto lunedì, si ricorderà che ha parlato con noi Iacolino, mister della Juve del settore giovanile di un tempo, che ha detto tendenzialmente ai giovani si dice sempre, quando esordiscono, di fare il proprio dovere, di giocare tranquilli e di non rischiare. Ecco, lui dice, e io sono d'accordo, bisognerebbe dire il contrario ai giovani, bisognerebbe dire tira fuori tutta la personalità che hai, facci vedere chi sei, perché arriva un momento in cui, come dire, non ti si deve più prendere per mano e accompagnare, devi poter camminare da solo con tutta l'autorevolezza che ti sei guadagnato, perché se tu nel settore giovanile ti sei distinto, vuol dire che sei già molto bravo. Non mica tutti, mica il settore giovanile dà promozione a tutti. Se tu sei talmente bravo da passare dal settore giovanile alla prima squadra, vuol dire che di coraggio ne hai, vuol dire che di qualità ne hai messo in mostra con diversi allenatori in diversi contesti, hai saputo essere adeguato ai diversi gradi di difficoltà, e quindi perché devi fare il compitino? Vai e facci vedere chi sei. Io credo che sarebbe questo. Noi invece in Italia siamo sempre un po' portati all'idea della gavetta, di tutti i passaggi da fare, quando poi invece sappiamo benissimo che i grandi talenti escono fuori anche perché riescono ad andare oltre quello che ci si aspetta da loro, e un po' bisogna favorirla questa cosa, non è che per forza di cose come dire, uno deve saper cogliere l'occasione già la prima volta, bisogna anche un po' dare fiducia, permettere ai giovani di sbagliare, ma permettere di osare, perché altrimenti il talento non esce mai fuori se si sta sempre dentro il proprio piccolo spartito. Allora, vi dicevo il tema dell'attacco. Prima abbiamo sentito Antonio Paolino proporre la coppia per domani nuova, cioè quella che non ha giocato Juventus-Inter, ovvero Milikken, e vado a proporre questa stessa domanda a Xavier Iacobelli. Ciao Xavier!
Buongiorno a voi e buongiorno a chi ha portato il servizio.
Xavier, chiedo anche a te questa riflessione sulla coppia d'attacco della Juve, che è stata oggi oggetto di domanda nella conferenza di mister Allegri. Tutti magari si aspettavano che lui promuovesse ormai come titolarità certa quella di Juve-Inter, che era un po' la titolarità che ci aspettavamo inizio anno, Chiesa-Vlahovic, e lui è stato un po' sul vago. Che idea ti sei fatto tu di questo aspetto non banale nella costruzione della Juve di oggi?
Niente affatto banale, direi. Ma la mia sensazione è che forse Allegri abbia voluto mescolare pretattica con l'intenzione di non svelare, ovviamente, la formazione che manderà in campo a Monza, però ritengo che alla luce di quanto sia scaturito dalla partita con l'Inter, io insisterei con Chiesa Vlahovic, soprattutto perché il terreno attaccante serbo dopo 61 giorni è tornato a segnare, e in particolare perché Chiesa ha confermato una volta di più di essere l'uomo in grado di spostare gli equilibri della Juventus così come lo fa il nazionale.
Xavier, da questo punto di vista ti sembra che la loro intesa sia cresciuta? Perché come dire, il gol dell'altro giorno ha ricordato in maniera un po' diversa, però naturalmente la Juve aveva iniziato il campionato con Vlahovic che andava a recuperare palla a Udine, la dava a Chiesa, Chiesa segnava. L'altro giorno è successo una cosa simile, con però la chiusura del triangolo, e nella scommessa di Allegri di Chiesa come punta e non più come esterno c'è anche la sua capacità di dialogo con Vlahovic, secondo te? Cioè, quanto conta il fatto che i due possano trovarsi insieme?
Beh, conta moltissimo, soprattutto perché questi sono i giocatori dei quali la Juventus in questa stagione così importante, così decisiva anche in vista del futuro. Ricordo che il primo obiettivo fissato dalla società e ribadito dallo stesso presidente Ferrero durante l'ultima assemblea degli azionisti sia quello di ritornare a giocare in Champions League, con un occhio ovviamente anche alle possibilità di qualificazione al mondiale per club che la FIFA inaugurerà nel 2025. È evidente che Chiesa e Vlahovic si propongano e possano essere i risolutori, gli stoccatori, ma in particolare è importante che Vlahovic ritrovi una continuità di rendimento che purtroppo non ha avuto, certamente non solo per colpa sua, della passata stagione, quando è stato continuamente martellato da quella pubalgia che gli ha inficiato il rendimento sia con la maglia della Juventus sia con la maglia della Nazionale Serba. Basta lamentare ciò che accadde in occasione della fase finale del Mondiale in Qatar.
Mi dici cosa pensi rispetto a una delle cose che si dice di più a proposito di Vlahovic? Cioè, da un lato che è un po' troppo emotivo, l'abbiamo anche visto in occasione del gol con l'Inter, ha esultato non da persona felice, insomma, in quel momento lì, ma da persona che aveva un peso di cui liberarsi. E dall'altro però che il gioco di Allegri non gli consente di avere troppe occasioni, perché poi quando lo metti davanti alla porta, tendenzialmente lui la porta la trova. Dove sta la verità, secondo te, della dimensione tecnica di Dusan?
Cioè, dal punto di vista strettamente umano, la reazione stizzita al gol segnato all'Inter è stata anche comprensibile, fermo restando il fatto che il bla bla bla, per rifarci al gesto polemico dello stesso Vlahovic dopo aver segnato, che la Juve preferisce sono quelli di Vlahovic quando parla con il gol. Io credo che un attaccante che quando si presentò a Torino, venne acquistato per circa 80 milioni di euro, forte di una media realizzativa con la maglia della Fiorentina di 0,82 gol a partita, cioè quasi un gol ad ogni incontro, registrata nella prima parte di quella stagione, chiaro che nella passata annata sportiva abbia risentito anche di tutti i problemi di gioco, della qualità del gioco della Juventus, che hanno, come sottolineavi, e sono d'accordo con la tua considerazione, frenato le capacità realizzative di Vlahovic. Adesso la Juventus sta cominciando a dare segnali di progresso nello sviluppo della sua manovra, soprattutto via dati in alcune circostanze, penso anche ad alcuni tratti della partita con l'Inter. Ma se tu hai Vlahovic a disposizione, devi metterlo nella condizione per sfruttare al massimo le sue capacità. Ecco perché il ruolo di Chiesa tra il suo partner è così importante.
Xavier, qual è stata la tua lettura di Juve-Inter? Cioè, di una gara nella quale ci si è annullati anche per paura o per incapacità di vincere? Oppure, in qualche maniera, secondo te, uno dei due allenatori ne è uscito fuori più soddisfatto di quello che ha visto e segnatamente mi dici chi è?
No, guarda, io non credo affatto che si sia trattato di paura da parte del due dell'altra squadra. Ho trovato il risultato rispecchiante l'andamento della gara. L'Inter ha dimostrato di avere le qualità per vincere lo scudetto, la Juventus ha replicato mostrando una personalità e una tenuta collettiva tale da legittimare il suo attuale ruolo di prima inseguitrice della capolista con soli 2 punti di distacco. E credo che alla vigilia di questa stagione forse nemmeno i più incalliti tifosi bianconeri potessero vaticinare una Juventus dopo 13 giornate in questa posizione di classifica, in considerazione delle scelte che il gioco forza la società ha fatto sul mercato estivo, perché è l'unica operazione inversa da quella di UEA. D'altra parte lo stesso Ferrero e Scaladino hanno ribadito sempre in occasione dell'assemblea degli azionisti quanto l'equilibrio del bilancio sia una necessità indilazionabile della Juventus medesima. Però al tempo stesso è altrettanto vero che questa squadra, pur non avendo registrato colpi eclatanti sul mercato estivo, sta mostrando una forza del proprio collettivo che davvero deve essere tenuta in grande considerazione, anche perché da qui alla fine dell'anno solare, mentre l'Inter ha giocato la prima di 9 partite in questo breve lasso di tempo, perché dobbiamo comprendere anche l'ottavo di finale di Coppa Italia con il Bologna previsto nella seconda metà di dicembre, mentre la Juventus sarà impegnata con la solennità nel 4 gennaio, la Juventus invece non avrà, suo malgrado ovviamente, gli impegni delle coppe europee. E questo conta molto, perché il fattore Europa incide e inciderà soprattutto in primavera, quando, come noi ci auguriamo, tutte le nostre squadre saranno entrate nella seconda fase delle competizioni UEFA, perché è indubbio che l'impegno in gare di questa portata richiede un dispendio psicofisico enorme. La Juventus, secondo me in maniera molto saggia, sta sfruttando questa sua posizione attuale per cercare di valorizzare al massimo i giovani che hanno fatto il salto di qualità dalla Next Gen. la Juventus varò nel 2018, la seconda squadra, con un investimento molto felice, tant'è vero che attualmente, comprendendo anche Fagioli che sta scontando una squalifica, sono 7 i ragazzi cresciuti nella seconda squadra a disposizione di avere.
Sì, ancora due curiosità. Beh, una proprio sui giovani, perché abbiamo fatto un dibattito oggi originato dai nostri ascoltatori. Molti ci hanno chiesto, ma perché insomma in Italia si fa più fatica a esordire rispetto ad altri campionati? Io ho provato a dare questa lettura. Dimmi se ti sembra convincente, soprattutto qual è la tua. Cioè che in alcuni paesi, penso soprattutto ad esempio alla Francia, che ha una tradizione di giovani lanciati veramente con grande tempestività, si giochi anche un calcio molto più fisico e dinamico. E se c'è dinamismo, ci sono i giovani. Se c'è un calcio molto più tattico, qual è il nostro, la tattica la devi imparare, ci sono un po' più di anziani. Qual è la tua lettura?
Ma guarda, quando parliamo dei giovani, dei giovanissimi talenti del nostro calcio, mi tornano sempre alla mente le parole che mi disse Roberto De Zerbi all'inizio della sua esperienza così felice alla guida del Brighton. E lui mi disse, parlavamo appunto della differenza fra la Premier League, tu hai citato la Ligue 1, ma credo che la Premier League deve essere posta come modello di coraggio nel valorizzare i giovani talenti, anche giovanissimi. E De Zerbi mi disse, quando un calciatore sa giocare a calcio, non importa che età abbia, se sa giocare a calcio, gioca in prima squadra. Ecco, io credo che Camarda, per riallacciarmi al debutto in Serie A, nell'intera storia della Serie A, del più giovane calciatore, 15 anni e 260 giorni, debba essere alla punta dell'iceberg di un nuovo modo di valorizzare i nostri talenti, perché non è vero che il nostro calcio non abbia talenti. Il nostro calcio in quest'anno solare ha registrato il titolo europeo dell'Under 19, è vice campione del mondo in carica Under 20, a livello di Under 21 purtroppo nella fase finale non ha ottenuto risultati sperati, ma la nuova avventura, il nuovo ciclo aperto da Annunziata promette molto. Quindi è una questione di coraggio da parte di molti allenatori della Serie A nel lanciare in orbita ragazzi che abbiano il talento necessario per essere lanciati in prima squadra. E sotto questo aspetto il lavoro che Allegri ha fatto con i giovani della Next Gen della Juventus è molto, molto significativo e deve essere elogiato anche e soprattutto per ciò che concerne i risvolti di bilancio, perché sappiamo molto bene che cosa significhi crescere in casa un talento che poi diventa titolare della prima squadra piuttosto che andare a spendere e a spandere ingaggi che poi sono molto, molto pesanti, che poi a loro volta pesano sul bilancio societario, ma che molto spesso, e la Juventus ne sa qualcosa, se ci guardiamo indietro agli ultimi due anni, chi viene lautamente remunerato ed è magari un veterano non corrisponde sul campo alle aspettative che il suo ingaggio ha suscitato.
Totalmente d'accordo. Xavier, ultimissima domanda. In questo mese di dicembre, dove si va a chiudere il girone d'andata, qual è il giocatore della Juve che secondo te è in rampa di lancio per essere un po' l'MVP del mese, insomma, per essere il giocatore che regala una certezza in più ad Allegri?
Guarda, sicuramente Chiesa. Sicuramente Chiesa, perché io non dimentico come l'attaccante della Juventus si è lasciato alle spalle e accadde il 9 gennaio del 2022 un gravissimo infortunio che gli pose uno stop di 10 mesi. Tant'è vero che siccome il calcio fa una cosa meravigliosa, la prima doppietta azzurra Chiesa l'ha firmata proprio all'Olimpico, dove si fece male in occasione di quella partita fra la Roma e la Juventus. Chiesa sta tornando, lo ha dimostrato in nazionale, lo conferma nella Juventus, l'uomo in più, questo secondo me è il miglior calciatore italiano, e recuperarlo, averlo recuperato e averlo in squadra fa la differenza, quindi mi aspetto che questo sia un altro mese di Chiesa.
Quindi domani assolutamente titolare, alla luce di quello che hai detto, perché sarebbe una contraddizione troppo grande, magari anche un po' rischiosa, no? Tenerlo fuori.
Ma anche perché, francamente, io non sono Allegri, ovviamente, sono l'ultimo che possa permettersi di dare indicazioni di carattere tecnico all'allenatore della Juventus, però credo che tutti ci stupiremmo molto se Chiesa non partisse titolare contro una squadra, una gran bella squadra, che è in monta di Paladino, perché questa società si trova in Adriano Galliani, il suo maggiore, il suo Deus Ex Machina, in questo ultimo anno e mezzo ha fatto cose meravigliose, ha provato a insegnare per la prima volta nella sua storia ultracentenaria, ha guadagnato una salvezza con 6 giornate in anticipo, ha lanciato molti giovani, come non pensare per esempio al tema bianconero a Rovella, che l'esperienza montese ha vissuto con brillanti risultati. In questo momento si ripropone come una delle squadre dal gioco più interessante, è forte nel sostegno di un pubblico appassionato e caloroso, e quindi è una squadra da prendere assolutamente con le molle.
Anche qui siamo d'accordo, anche perché ci siamo abituati al Monza ormai, vederlo nella parte sinistra della classifica e insomma ci siamo dimenticati che il Monza solo un anno e mezzo fa era ancora in Serie B. Xavier, grazie davvero per la tua competenza, per le tante idee che ci hai suggerito.
Grazie a voi, è stato un piacere come sempre, buon pomeriggio a tutti.
Ciao, buona giornata! Allora, io vado a fare ancora un po' il punto sulle ipotesi della formazione, vado a prendere il sito di fantacalcio.it, così non andiamo a disturbare nessun quotidiano sportivo, ma andiamo a scegliere un sito che è molto seguito proprio perché le scelte dei mister riguardano anche quelle dei fantamister, e la Juve viene schierata col tradizionale 3-5-2 con Szczęsny in porta. In difesa ci sarebbe il rientro di Danilo al posto di Rugani dal primo minuto, ma questa non è una notizia che ancora ha dato per assodata Massimiliano Allegri. Gli altri due difensori, Gatti e Bremer. A centrocampo verrebbe confermato sostanzialmente quello visto con l'Inter, con la necessaria ripresa di Locatelli, e quindi Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, e la coppia d'attacco sarebbe quella appunto formata da Chiesa e Vlahovic, che è molto occupato dei discorsi della nostra trasmissione. I ballottaggi possibili vengono indicati appunto quelli tra Vlahovic e Ken, quindi Chiesa sicuro titolare. Ken, che ricordiamo che fino a prima dell'Inter era assolutamente titolare, nel senso che è stato impiegato nella formazione di partenza per un bel po' di gare in sequenza, e dall'altra l'ipotesi ancora Nicolussi Caviglia al posto di Locatelli, qualora appunto gli ultimi allenamenti, come avete sentito da Massimiliano Allegri, dessero un responso negativo, creassero qualche problema in Emmanuel, che certamente può scendere in campo, ma bisogna vedere se ha i 90 minuti nella sua condizione, perché insomma il dolore alle costole c'è, e con l'Inter gli ha consentito di scendere in campo solamente nell'ultima mezz'ora. Il Monza al contempo gioca con un 3-4-1-2, quindi quasi a specchio, con la variabile però Colpani trequartista, molto interessante, il goleador della squadra, è un giocatore di grandi inserimenti, è un giocatore che anche la conclusione dalla distanza facciamo veramente molta attenzione, perché andrà letto nei suoi movimenti con dovizia di recupero, quindi tanto i nostri difensori quanto magari un centrocampista che gli vada a inibire soprattutto la linea di passaggio. Comunque in porta Di Gregorio, linea 3 difensiva D'Ambrosio, Marì, Caldirola, linea 4 centrocampo Ciurria, Gagliardini, Pessina e Kyriakopoulos, Colpani appunto tra le linee, coppia d'attacco Dani Mota, che arriva anche lui da un'esperienza nel nostro vivaio, e Colombo, che l'anno scorso ha fatto molto bene a Lecce. A Monza ha avuto comunque una prima parte di stagione nella quale qualcosa di significativo ha fatto, tanto che qualcuno addirittura nel Milan l'ha rimpianto perché manca un po' un vice Giroud, visto che insomma l'andamento di Jovic non è stato finora all'altezza, e si è detto ma perché non ci siamo tenuti Colombo, che poteva dare un proprio contributo. Ci scrive Valerio dalla Gran Canaria: ciao ragazzi, la Premier League e Manchester City hanno concordato una data per l'inizio del processo che vede il club inglese imputato di 115 violazioni delle regole finanziarie. Il processo comincerà nell'autunno del 2024, proprio come è successo in Italia con il Napoli però. Guardate, in Inghilterra insomma abbiamo assistito nell'ultima settimana alla notizia della penalizzazione dell'Everton. Il Manchester City è una società molto forte, andremo a vedere che cosa succederà, quali saranno gli sviluppi. Certamente certamente a livello europeo colpisce che insomma ci sia stata quantomeno un po' di disattenzione nei confronti di alcuni club e un po' troppa sovraesposizione nei confronti di altri, tra i quali naturalmente ci siamo noi, ma sono vicende che un po' sono lontane, quantomeno nel cuore. Adesso siamo molto più concentrati, per fortuna, su calcio giocato, su Monza Juventus. Mi fermo qui, linea alle trasmissioni che verranno dopo, e io vi ringrazio per la tanta attenzione fornita. Buona giornata a tutti.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.